Bene, 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 di nuovo ben ritrovati nel pomeriggio di Tiembo Radio Maracanà, come sempre qui con me mi ha raggiunto perché il lunedì, adesso oggi mi appoggio a lui, a Stefano Impallomeni.
Ciao, Marco.
Ciao Stefano, come sei? Bello carico?
Carico, insomma è un campionato...
Ci stiamo divertendo.
Molto, molto.
Vedi lo squalo che tu hai coniato tempo fa.
È andato.
Ha dato 5 morsi al campionato.
Eh sì.
Profondi, eh?
Profondi, ne avevamo parlato subito dopo la partita.
Sì.
È una squadra che gioca un altro calcio e appartiene in questo momento a un'altra categoria.
Mm.
E ci induce a criticare troppo, secondo me, le altre. Poi magari ne parleremo più in maniera approfondita, perché secondo me le altre stanno facendo un campionato, sì, forse non la regola, ma se andiamo a confrontare poi come hanno girato lo scorso anno, io mi ricordo a memoria l'Inter era a 46, il Milan a 42, il Napoli a 39, poi non mi ricordo le altre, e quindi il punteggio del Napoli, che è un po' anomalo, è sulla falsa riga della Juve di Conte, perché teoricamente potrebbe ripercorrere la stessa media, potrebbe girare a 50. Conte girò a 49, poi infilò 17 vittorie su 19 partite in giorni di ritorno e fece 102 punti, due pareggi. E 17 vittorie, e Spalletowski può fare 16 vittorie a Salerno. Quindi siamo proprio fuori, cioè voglio dire, è fuori portata.
Dai, su. Va bene, aspetta.
Napoli.
Andiamo a presentare i compagni di avventura di oggi che abbiamo con noi. Cominciamo nel dare il buon pomeriggio intanto a Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio. Poi con noi Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ben trovati. E poi Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Buon pomeriggio a tutti. Certo, però Roma 2, Fiorentina 0 in Pallomeni in studio è un 3-0 anche questo, cioè voglio dire.
Insomma,
non è bello, non è bello da parte tua,
caro Nick,
Marco.
Ieri
devi avere un po' di
Dodò l'ha fatta grossa.
Perché invece l'attacco della Fiorentina,
Però
però insomma l'ha fatta grossa Dodò, dobbiamo dire che lì insomma quando poi hai un cartellino giallo e un arbitro che aveva già fatto capire che i cartellini ce l'aveva abbastanza facile,
mi è piaciuto
un
momento,
no,
della partita, non so se te lo ricordate Nick, sicuramente se lo ricorderai, che c'è stato l'abbraccio della sorte. Mourinho lo abbraccia Dodò.
È vero, quindi... lì a bordo campo gli ha dato la benedizione,
guarda ancora
la Maria di José, cioè,
è vero,
lo abbraccia, come dire, vai in pace
che adesso vai proprio, gli ha dato la benedizione lì, guarda, questo è
bellissimo,
vero, bellissimo quel momento, è vero, che poi lui gli ha sorriso, Dodò gli ha sorriso,
sì,
anche
perché era sorridendo, ingenuo,
capito? Sì. va bene dai, è carina questa cosa da sottolineare. Cominciamo con la nostra rubrica canonica, lunedì dopo le partite. È vero che la giornata si conclude questa sera con Empoli-Samp, però insomma c'è tanto materiale di cui parlare. Io comincerei con i top e i flop. Vai Magliocca.
A Maracanà, i top e i flop di giornata.
Partiamo con Niccolò Ceccarini. Nick, i tuoi top e flop, vai.
Ma ovviamente possiamo metterci anche Napoli-Juventus se diviene il discorso.
Certo. Tutto,
okay. Allora, il top sicuramente Spalletti, perché comunque ha indovinato tutto. Allegri secondo me ha indovinato poco e nulla, e lui ha fatto tutto quello che doveva fare e forse anche di più, per cui il top lo do a Spalletti dal punto di vista tattico, perché la partita secondo me l'ha proprio vinta Spalletti su Allegri. E per quanto riguarda il flop, ci metto, allora, non sarà un flop particolare, diciamo così, eclatante dal punto di vista mediatico, però mi lascia molto riflettere. Allora, innanzitutto l'8-2 della Salernitana, cioè questa goleada dell'Atalanta che ha travolto la Salernitana, e che quindi anche a livello di immagine secondo me insomma per Nicola è stato poi il vero motivo dell'esonero. Ma ci metto anche il Sassuolo, che con Dionisi nelle ultime 10 partite ha fatto 8 sconfitte, una vittoria e un pareggio.
Sì, è vero, è squadra che si sta praticamente perdendo, attenzione, ci sta tutto. Ma hai finito, no? Nick? Posso?
Sì, okay. Ho messo anche due di flop, sicché stavolta ho esagerato. Quindi.
No, figurati. Vado da Massimo Caputi. Massimo.
Top, io metterei 3 attaccanti, sinceramente. Metterei Osimhen, Dybala e Højlund, l'attaccante dell'Atalanta. Per quello che riguarda i flop, ce ne sono tanti, secondo me, di flop. Di flop direi la difesa della Juventus, diciamo in blocco, non tanto per i primi gol che ha preso, ma quelli che ha preso dopo. Cioè, secondo me è stata proprio una resa della Juventus e soprattutto della parte difensiva. E poi, diciamo, anche lì in blocco, in effetti, mi sembra che il Sassuolo sia anche una squadra che, rispetto a come eravamo abituati, è vero che si è indebolita, non è che tutti gli anni riesce a vendere migliori, a essere comunque competitivo, quindi diciamo io metterei questi due come il flop della giornata.
Garbo.
Io dico i top Kvaratskhelia, perché secondo me è tornato quello che avevamo visto nella prima parte del campionato, era stato un po' appannato nelle due partite dopo la ripresa, dopo la sosta, ma è tornato davvero quel giocatore devastante, decisivo, è secondo me il giocatore più decisivo del campionato italiano, perché salta sempre l'uomo, non riescono a tenerlo, e poi soprattutto gioca per la squadra, non gioca per se stesso, ha una visione di gioco, riesce a trovare il compagno libero, serve assist, tira in porta destro e sinistro, cioè giocatore straordinario. Il flop è sicuramente Allegri, perché è chiaro che le 8 vittorie consecutive avevano fatto pensare a molti che la Juventus potesse essere tornata una squadra credibile, ma ha sbattuto il muso contro questo mostruoso Napoli, e devo dire che ha fatto vedere la squadra di Spalletti tutti i limiti clamorosi che ha la formazione di Allegri, e quindi la Juventus esce definitivamente da giro scudetto, ammesso che mai ci sia entrata, e a questo punto deve pensare a rimanere in Champions League, ovviamente eventuali penalizzazioni permettendo.
Stefano in pallomeno.
Io riprendo il podio di Massimo, che saluto, e quindi tre attaccanti, wow, che sono i primi due sono uguali, Osimhen e Dybala. Osimhen sempre più trascinatore, realizzatore, leader, e Dybala che con i suoi 7 gol rappresentano 19 punti conquistati, quindi quasi il 60% delle reti di Dybala racchiudono un po' il percorso della Roma, e Dybala secondo me ancora è al 60%, quindi giù di lì, ancora non ha dimostrato fino in fondo.
10 gol stagionali, 7 in campionato, 7
in campionato, e 3 assist, relativamente al campionato, quindi sì, ancora diciamo è la stella che brilla in questa Roma, che sta dicendo la sua insieme alle altre in questo campionato molto avvincente, come la definita tu, la grande ammucchiata dietro il Napoli. E il terzo è Lautaro Martinez, che sarà un giocatore molto importante per l'Inter, che io credo che tra tutte quelle potrebbe essere teoricamente quella che potrebbe avere in canna una striscia positiva, insomma, come intelaiatura, come telaio, come organico.
L'Inter, tu dici?
Sì, ne avevamo parlato anche venerdì, come alternativa al Napoli, ma alternativa a nessuno, perché il Napoli non deve temere soltanto
perché
se stesso.
Era una domanda
ma non è modo
che ci
di
facevano
dire
già gli ascoltatori.
Però secondo me l'Inter può piazzare un percorso virtuoso, adesso non lo so, magari può perdere pure la Supercoppa mercoledì, ma quello è un altro discorso. Come li vedo, cioè vedo già dei giocatori che possono riprendere, i Brozovic, adesso si parla anche di mercato, di un fantomatico scambio con che sia Barcellona, vedremo, no? Tra che sia,
sì,
ma,
sì.
Questo non lo so se è vero o meno, poi Nick magari ci ragguaglia. Mentre i flop
per giugno, magari
per giugno
è da valutare.
I
per
flop
giugno.
Altri 3 giocatori, perché è vero che nelle goleade dominanti di Atalanta e Napoli c'è gran merito, gran parte del merito va insomma al lavoro di Spalletti, di Gasperini, due ottimi allenatori, due impianti, due mentalità, due collettivi straordinari, però non ci possono essere goleade se non ci sono errori marchiani, individuali, difensivi. Allora Bremer è in testa alla classifica dei flop, poi però c'è anche Fazio.
Mamma mia Fazio, però Fazio ha trovato quel ragazzo, l'ha mandato scemo.
Sì, ho capito, ma ha fatto 3 errori, poverino, cioè se tu fai 2-3 errori poi alla fine impicchi la partita, 4-1 è finita,
non lo prendeva mai.
Spegni tutto, si spegne tutto e vai a casa, perché è difficile recuperare, psicologia, è un'altra partita, esce fuori.
Infatti gli facevi colpi di tacco, le sterzate.
Cioè sono errori individuali che ti portano fuori dalla partita, portano tutta la squadra fuori dalla partita.
Sì, però
il terzo è Kalulu. Kalulu nel primo gol e sul secondo gol dell'ottimo Baschirotto,
l'avevi chiamato tu,
Baschirotto, visto che è gigante, che è tutto muscoloso, è spuntato, ma lui è saltato male e lì poi Milan ha ripreso e piano piano.
Senti, allora voglio ripartire un attimo da una cosa, poi Nick ci ragguaglia un attimo su qualche situazione di mercato, anche questa che diceva Stefano, anzi vado anche sulla panchina della Salernitana, visto che abbiamo toccato il tema. Nick, che succede lì? Mazzarri,
ma
semplici, come funziona?
Sembra,
sembra che, voglio dire, ci siano valutazioni in corso, e probabilmente ci sono 3-4 profili che hanno più o meno tutte le stesse possibilità, poi però alla fine decide Iervolino, perché ho la sensazione che non ci sia un grande feeling in questo momento neppure con Morgan De Santis,
sì,
tra lui e la proprietà, e quindi a maggior ragione non so quello che propone De Santis, se nel caso è quello che vuole il presidente Iervolino. Io credo che ci siano 4 nomi, forse quello che, per il quale spinge più di tutti Iervolino, per come sono fatti i presidenti, potrebbe essere quello di Mazzarri, perché comunque Mazzarri, no, ha un percorso per certi versi importante, insomma, ha allenato il Napoli, ha allenato l'Inter, ha fatto sicuramente degli ottimi risultati in passato, e però ti dico, per me in corsa ci sono Semplici, Di Francesco e D'Aversa. Io andrei, te lo dico, ma non per una questione anche d'amicizia, però vedendo la Salernitana e vedendo anche le caratteristiche di questa squadra e vedendo anche come...
Vediamo se siamo in sintonia, su che nome vai?
Io sono tutta la vita per Semplici,
pure
perché
io.
Mi sembra che Leonardo sia... Io ci sono stato spesso e volentieri, insomma ci parliamo al telefono, ci vediamo, insomma lui sta qui vicino a due passi da casa mia. E io,
ah, ecco, lo stai spingendo praticamente, ecco, dì la verità, insomma, stiamo spingendo.
No, io lo dico, no, lo dico perché secondo me oggi potrebbe essere la miglior soluzione possibile per la Salernitana, ma non è che lo spingo perché...
No, ma ci mancherebbe, amico, dai, una battuta.
Altro, però perché ho visto gli occhi della tigre, cioè come quando ha salvato il Cagliari. Ecco.
Massimo Caputi, sei d'accordo? Facciamo un giro su questa cosa, visto che Nicola, insomma, è stato esonerato dopo questi 8 gol, non so se ritenete giusta o sbagliata questa decisione, però poi c'è da caccia adesso al sostituto. Sui nomi,
beh,
che...
Allora, diciamo che la banchina di... era già traballante, no? Perché Nicola già qualche settimana fa si era parlato, questa è la terza sconfitta consecutiva, credo che quando prendi un 8-2 proprio è disarmante un po' il risultato, se vogliamo anche la stessa prestazione, perché è vero quello che dice Stefano, condivido che gli errori individuali poi insomma diventano determinanti e smontano anche qualsiasi tipo di velleità o reazione da parte della squadra, però probabilmente c'è qualcosa che bolleva già in pentola. Allora, questo è un campionato un po' particolare. Io credo che, seppur manca veramente tanto tempo alla fine del campionato, credo che la lotta per lo scudetto e la lotta per la retrocessione, non ti dico che siano già decise, ma poco ci manca. Cioè, nel senso, a me sembrano che le tre squadre che stanno sotto facciano fatica a recuperare tutti questi punti, a meno che non ci sia appunto un crollo di chi sta davanti. E quindi, per la Salernitana, per rispondere alla tua domanda, io prenderei o Semplici o Di Francesco, nel senso che degli allenatori che sì, hanno, in questo caso Semplici ancora di più, la caratteristica giusta per portare alla nave in porto, però con i giocatori che ha anche di farla giocare a pallone, perché poi voglio dire, non è che stiamo in una situazione proprio d'acqua alla gola, ecco, questo voglio dire, quindi forse privilegierei anche questo aspetto, proverei a continuare a costruire qualcosa di questa Salernitana.
Garbo? C'è Daniele? È caduto? Recuperiamolo un attimo, se non lo sento. Stefano, anche tu rispondiamo.
Marco, no,
prego,
dire una cosa?
Vai.
Io guarda, condivido quello che dice Massimo, no? Che mette anche Di Francesco. Però Massimo, Di Francesco, oggi, cioè, io l'allenatore che stimo, però se guardi le ultime esperienze di Di Francesco, sono state tutte negative. Cioè, pensa anche a quella ultima di Verona. La società queste cose poi ci pensa, no? Ecco.
Pure questo.
No, no, è indubbio, ma infatti Di Francesco è sicuramente un nome un pochettino più a rischio per le ultime sue esperienze, che credo però che Di Francesco, proprio in virtù di quelle ultime esperienze che ha avuto, che forse ha come dire, approcciato pensando di essere quello che porta la Roma in semifinale di Champions League, mentre probabilmente ti devi calare in un nuovo ruolo e forse ritornare un po' a quello che eri prima, perché poi non dimentichiamoci che Di Francesco abbiamo le ultime, come dire, prestazioni o comunque le ultime esperienze evidentemente negative, però ricordiamoci pure le prime che sono state comunque di ottimo livello.
Daniele Garbo?
Sì, guarda, io quando vedo che vengono esonerati allenatori che hanno 9 punti di vantaggio sulla terz'ultima della classifica di Serie A, francamente sono un po' disorientato. Voglio dire, l'anno scorso Nicola ha fatto un autentico miracolo. Quest'anno, certo, le cose non stanno andando benissimo, ma non sono neanche così disperate. La situazione addirittura della Cremonese è ancora più comica, perché esonera un allenatore quando la squadra è evidentemente una squadra non all'altezza di affrontare il campionato di Serie A. Prendono Ballardini, che sarà pure un bravo allenatore, ma secondo me neanche Guardiola potrebbe salvare questa Cremonese. Quindi, francamente, mi sfuggono le logiche di questi esoneri, di questi cambi di allenatori, ecco, perché servono soltanto a spendere più soldi, poi alla fine quasi mai risolvono niente, soprattutto in situazioni come queste.
No, lo sai cosa mi viene da dire, Marco? Scusa se rubo ancora un po' di spazio, un po' di tempo. Con Nicola, no? Perché io sono stato il primo a dire che Nicola doveva essere confermato sulla panchina della Serenitana, perché il miracolo che aveva compiuto meritava questo. Però secondo me, qui magari ci può dire qualcosa in più Stefano, non è che magari davvero ci sono delle caratteristiche particolari di alcuni allenatori che sono bravi soprattutto a fare una cosa, cioè a subentrare e salvare. Cioè penso a Ballardini, no? Che comunque sia quando subentra al Genoa ha sempre fatto cose straordinarie. Nicola tutte le volte che è subentrato li ha sempre portati in porto. Un po' diverso magari il cammino quando cominci dall'inizio, cioè ci può stare questa considerazione?
Ci può stare Nick, però cioè, voglio dire, al netto delle, aveva avuto due badosse, mi ricordo un'altra a Sassuolo, perse 5-0
sì,
a Reggio Emilia contro il Sassuolo, 8-2 ieri. A 9 punti sulla...
quello che diceva Daniele, cioè 9 punti di vantaggio sulla terz'ultima. Oh, cioè,
però si vede che magari a qualcun altro
i comportamenti
che no, non piace, okay. E vuole un altro allenatore.
Sì, lì, anche non so, mi sembra proprio,
cioè, ognuno
che
porta il proprio,
che con De Santis attenzione, secondo me, esatto. C'è qualcosa che non va.
Vorrebbe... Poi non dobbiamo sottovalutare che magari i presidenti pensano che hanno le squadre più forti di quello che realmente sono e pensano,
bravo,
che
bravo,
il mancato rendimento sono solo gli allenatori.
No, ma poi mi leggo a questo, alla contestazione, e apro e chiudo velocemente una parentesi, dei tifosi del Sassuolo a fine partita, dei calciatori del Sassuolo, anche uno striscione nei confronti della società, okay, all'inizio in cui si dice ma solo profitto. Il Sassuolo, che è una realtà straordinaria, sono 9 anni che è in Serie A, grazie a Carnevali, a Squillex, presidente Squinzi, qua devono fare un monumento. Cioè, voglio dire, diamoci una. Cioè, il Sassuolo è una provincia strepitosa. Però, insomma, voglio dire, io ho visto delle immagini con i tifosi, che i calciatori. Adesso dovete pedalare.
Sì, ormai.
No, no, ho capito, però siamo calmi. Cioè, bisogna capire la realtà in cui uno. Però voglio dire, non è che il Sassuolo ogni anno poi arriva ottavo,
No, però sai, pure loro...
No, a me mi sa questa esagerazione.
Esagerato. No, sentite però, prima Stefano ha toccato un tema, hai detto, no, vedo l'Inter che possa fare una serie di rischi, perché prima ci chiedevano, ma a questo punto chi vedete dietro il Napoli?
No, con organico, adesso non ti so dire, perché è talmente discontinuo, come diceva giustamente Massimo, osservava bene Massimo, cioè è un campionato, Napoli è fuori categoria, sta un'andatura anomala, straordinaria, è l'eccellenza. Poi c'è una mucchiata discreta, secondo me, che poi dipende dai momenti. Adesso possiamo criticare il Milan, lo possiamo fare, ma è un momento fisiologico, c'è i giocatori a pezzi, cioè Pioli c'ha 8 infortunati cronici, è una squadra che corre pressa poco, pressa di meno, corre poco, o viceversa. Insomma, sì, è una squadra che non si riconosce più. Poi l'Inter, e l'Inter la critichiamo, l'Inter, l'Atalanta, la Roma. Nel 2003 sono in testa alla classifica, il Napoli è quarto insieme alla Juventus a 6 punti, il Milan a 5 punti, la Lazio è settima a 4 punti. Allora, dov'è che noi a volte, cioè voglio dire, magari puntiamo il dito su quella squadra che sta facendo e poi scopriamo che
non
fatto
stanno
sette
poi andando
punti,
così male, tutto sommato. Però chi vedete dietro? Massimo, tu chi vedi a questo punto, dopo questa giornata dove alla fine praticamente hanno guadagnato punti quelli dietro su Juventus e Milan?
Guarda, io vedo una bella lotta per le prime tre posizioni, per il secondo posto. Io magari adesso sembro o presuntuoso o sto cercando di esagerare, ma per me se non succede qualcosa di clamoroso, che non so cosa prevedere, si lotta per il secondo posto, non si lotta per il primo. E perché tra parentesi tutte queste squadre, lo diceva anche Stefano, chi per un motivo, chi per un altro, hanno tutte dei problemi. E allora sarà vincente secondo me la lotta per arrivare secondo, terzo, quarto, e non escludo che Inter, Milan e Juventus possano avere in Lazio, Roma e Atalanta tre avversari,
sì,
perché Oltretutto adesso tornano anche le coppe e questo non vorrei, cioè non è per tralasciare la Champions League per il Napoli, per il Milan, per l'Inter, comunque è una competizione che porta via tanto energie mentali e nervose, cioè poi l'Europa League per la Juventus, la Roma, insomma è una bella, secondo me se la giocheranno e non vedo una favorita, cioè io non credo a un anti-Napoli in questo momento. La squadra più attrezzata sulla carta, ma sulla carta ci facciamo ben poco, è l'Inter.
Quindi anche tu l'Inter. Garbo e poi Ceccarini.
Ma guarda, io francamente non riesco a indovinare, a individuare una squadra che possa dar fastidio a Napoli, assolutamente, perché la Juventus l'abbiamo vista, ci eravamo illusi, tra virgolette, che potesse essere diventata una squadra improvvisamente competitiva e invece abbiamo visto che è stata rasa al suolo. Il Milan ha sbagliato la campagna acquisti, tanto è vero che giocano sempre i giocatori dello scorso anno e Giroud ha un anno in più e un mondiale in più sulle spalle, infatti lo stiamo vedendo, a 37 anni non regge l'anima coi denti. L'Inter, ragazzi, io l'ho vista col Verona, ha fatto ridere, ha trovato il gol subito, dopodiché ha giocato solo il Verona, cioè io veramente, l'Inter gioca come la Juventus, cioè gioca un'altra cosa, sta tutti dietro e poi cercano di ripartire. Però insomma, a me sembra veramente che ci sia una sola squadra che gioca a calcio in Italia, questa squadra è il Napoli, e meritatamente ha 9 punti di vantaggio sulla seconda e 10 sulle terze, e non vedo veramente come possa perdere questo scudetto.
Cecca.
Ma io continuo a pensare al Milan, al Milan, perché mi sembra la squadra che tutto sommato possa ancora provarci, riuscirci è un'altra cosa, provarci sì, perché il Milan per me non può essere quello di queste ultime 2-3 giornate. O hanno il momento di difficoltà e di crisi, e quindi naturalmente si spiega anche in questo, o se no non vedo, diciamo, come il Milan possa continuare a fare questi risultati, cioè andare di passo molto lento. Quindi io continuo a avere fiducia in Pioli, nel Milan, anche se diceva giustamente Daniele, poi alla fine dal mercato loro hanno speso 35 milioni di euro per De Ketelaer, e questo ragazzo ancora non gli sta dando niente, e questo è stato il grande, cioè loro hanno serbato tutti i soldi che avevano a disposizione per fare questo tipo di investimento. Io però continuo a ribadire che quando si parla anche degli errori, no? Stefano ha giocato a calcio a alto livello, quindi ci può dare un'indicazione in più. Io non voglio mettere la croce addosso a nessuno, però secondo me Maignan è una sorta di telecomando dietro, cioè e aiutava tutto il reparto, sia Tomori, Kalulu, cioè averlo lui dietro e avere un altro portiere, secondo me c'è la sua differenza, secondo me hanno perso un po' anche in sicurezza.
Eh beh, ci sta, no? Perdere un portiere così che è stato importante non soltanto come figura di portiere,
sì, sì, no, ma io non
come
taglierei leader. Adesso voglio dire, poi ognuno elegge la propria sì. sensazione, io e Massimo diciamo l'Inter, tu e Nick il Milan, adesso però...
Sì, ma io dico l'Inter per arrivare seconda,
sì,
eh.
Sì, sì, no, no, sì, pure sì, io, sì, no, sì, no, no, di seconda,
no, certo,
seconda,
certo,
sì,
no, nel senso, secondo me però è molto interessante perché chi troverà non è così facile, anche io non mi sentirei tranquillo se fossi.
Ma no, ma io poi
Milan,
la domanda
della
potrebbe
Juve
anche
dell'Inter,
essere
ecco,
Inter, Milan e Juve non potrebbero
rischiare
al quarto
dietro,
posto
Atalanta,
perché voglio dire, per esempio, gli ascoltatori oggi dicono,
no,
che
ma è tutto ormai
tra
adesso...
le tre che sono dietro, quindi le tre, no, le due romane e l'Atalanta,
c'è Lazio Milan il 24
votano
gennaio,
la Roma
eh?
Come squadra che potrebbe sopravanzare sì. al quarto posto, ad esempio.
Ma adesso voglio dire, tu certo, tutto è possibile, io guarda, ho visto
sono
le
lì,
dati,
4 punti
dei
stanno
dei numeri che aiutano a capire, lo scorso anno tu vai a vedere il miglior attacco, ce l'ha avuto l'Inter, credo, poi il Napoli oppure il Milan, adesso voglio dire il Napoli terzo, credo, il Milan secondo. Però c'è un indicatore, cioè le migliori quattro difese del campionato sono appannate dalle prime quattro che si sono piazzate, no? Quindi è l'indicatore di riferimento.
Sono sempre, tu dici, è la difesa.
È la difesa.
È la difesa.
È la difesa. Infatti il Milan quando è che vince lo scudetto? Quando chiude la porta. E Leao poi fa la differenza, per carità, ma nelle
quindi
ultime 11 partite ha preso
benissimo.
Prese due gol il Milan.
Mentre questo, in base al tuo discorso,
no,
le
nel senso
4,
che secondo me è un indicatore
Juve, Milan,
che bisogna
Roma,
considerare. Allora, i migliori quattro attacchi sono Inter, Milan, Napoli e Atalanta, perché i primi quattro quattro difese sono Juventus, Napoli, Lazio e Roma.
E Roma. Capito?
Cioè, no, è un giochino,
no, però,
che
Massimo,
però ci deve aiutare. Secondo io lo prendo un po'
Massimo,
come
Massimo, ma secondo te, insomma, noi abbiamo parlato, beh, l'Inter, ok, parliamo di secondo posto, secondo, terzo e quarto posto, ma una di queste tre non potrebbe rischiare di non rientrare?
Certo.
E quale secondo voi?
Sì,
perché
l'ho detto prima, io sono Io sono convinto che per le prime, diciamo, quattro posizioni, togliamo il Napoli per quelle che rimangono.
Sì, le altre tre.
La lotta si è aperta a sei squadre. Cioè, io non credo che oggi Milan, Inter e Juventus siano sicure di poter fare meglio di Roma, Lazio e Atalanta. Non ne sono sicuro, perché è un campionato, da questo punto di vista, per queste squadre, molto più equilibrato e incerto, perché sono tutte squadre che hanno dei problemi. Cioè, la grande differenza è che il Napoli è una squadra che gioca e che ha ottenuto un rendimento che non è uguale. Cioè, le altre, proprio, una perché c'ha un problema, una perché c'è una, uno gioca male, uno c'è l'infortunato, cioè nessuna, sono tutte squadre imperfette. Nell'imperfezione vediamo cosa succede in questo girone di ritorno, dove a mio avviso è più equilibrato di quello che sembra. Cioè, non darei per scontato Milan, Inter e Juventus e Champions League.
Garbo, sei d'accordo anche tu, oppure vedi una dietro?
No, ma sicuramente di certezze non ce ne sono. L'unica certezza mi sembra di Napoli, tutto il resto, come ha detto giustamente Massimo, sono sei squadre imperfette, in cui ognuna può avere magari un momento positivo, vincere due o tre partite di fila e magari sopravanzare le altre, ma insomma la sensazione è che possa succedere davvero di tutto dietro al Napoli.
Nicca?
Ma guarda, io ti dico questo, mi sembra che la situazione sia esattamente quella descritta, però paradossalmente, lo sai chi è che rischia più di tutte? La Juve, perché se gli danno una penalizzazione in questo campionato, i punti potrebbero non bastargli. Bisogna vedere se c'è una penalizzazione, se questa penalizzazione si sposta su questo o sul prossimo campionato.
Perché anche questa è una spada di Damocle, questa è una spada di Damocle.
Questo naturalmente comporterebbe delle situazioni un po' particolari. Se non ci dovesse essere niente di questo, ti dico che per me la Juve alla fine ci rientra nelle prime quattro, e poi tutte le altre sono in ballo.
Non dimentichiamo che giustamente, a proposito di quello che pende sulla Juventus, che non sappiamo quali saranno le decisioni in Italia. Questa valutazione è giusta, se quest'anno, il prossimo anno, ammesso che ci siano delle penalizzazioni, non sottovalutiamo anche l'UEFA, perché anche l'UEFA può incidere in questa stagione eventualmente sul destino in Europa della Juventus.
Sì, è vero, assolutamente, staremo un po' a vedere. Va bene, siamo arrivati al break, io saluto e ringrazio tantissimo Niccolò Ceccarini, grazie Nicca, a presto, un abbraccio.
Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata.
A presto,
ciao.
Al direttore di Tutto Mercato Web, grazie anche a Massimo Caputi. Massimo, a presto, un abbraccio,
ciao.
E buona
ciao,
settimana.
Ciao, Daniele, ciao a tutti, ciao.
Grazie ancora. Daniele, so che ti devo liberare oggi, un check-up per Daniele lo troviamo presto, va bene?
Sì, a presto sicuramente.
Ciao, grazie. Daniele,
un abbraccio. Ciao. Allora, fermiamoci, perché c'è un altro argomento che voglio affrontare con Stefano Impallomeni e altri due amici, che in un certo modo riguarda Dybala, tra pochissimo.